Benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Radio Amnesty. Oggi a registrare questa puntata e diciamo stare in vostra compagnia siamo io e Andrea.
Ciao a tutti.
Dopo una puntata con il duo delle nordiche, con Ilaria e Sonia, oggi
Questa volta
siamo io e
siamo
Andrea.
due
Ilaria farà una
maschietti.
breve apparizione per l'intervista al nostro ospite della puntata. Quindi per oggi siamo noi due e la puntata è dedicata alla Tanzania. La Tanzania è balzata, diciamo, onore delle cronache, diciamo più che onore e disonore delle cronache, per la notizia di fine ottobre, con la quale veniva ufficializzata la task force anti persone LGBT, cioè una task force che praticamente dava sostanzialmente una caccia all'uomo e alla donna per tutte le persone LGBT o sospettate di essere o lesbiche o omosessuali o bisessuali o transgender o intersessuali. E purtroppo questa task force diciamo, ha iniziato le sue apparizioni il 5 novembre e di questo comunque ne parleremo meglio con il nostro ospite durante l'intervista. La Tanzania, oltre ad avere problemi relativamente ai diritti umani nei confronti delle persone LGBT, ha anche un'altra serie di violazioni che purtroppo avvengono e che sono state testimoniate dalle ricerche di Amnesty International nel rapporto annuale relativo al 2017. Tra questi, una limitazione della libertà di espressione. Ci sono stati vari casi di persone dell'opposizione che sono stati con motivi protestuosi, sono stati arrestati o comunque hanno ricevuto minacce o limitazioni della libertà. Come c'è stato un giro di vite anche relativamente alla libertà di espressione online. Altro problema è sicuramente quello dei rifugiati. L'UNHCR denunciava una situazione nel principale campo della Tanzania, Nduta, allarmante. Questo perché è un campo profughi per 50.000 persone, e in questo campo invece erano arrivati ad ospitare oltre 127.000 rifugiati, con problemi per la sicurezza dei rifugiati, dei profughi e anche problemi relativamente alla scarsità di cibo per le persone all'interno del campo profughi. Ma di questo ne parleremo in maniera più approfondita con Riccardo Nuri, portavoce della sezione italiana, che sarà intervistato più avanti. Per ora penso che possiamo passare alla prima canzone. Andrea, qual è?
Sì, ora ascoltiamo per caricarci un po', Tell Mama di Janis Joplin.
Many fools you outdoors. I just heard them in front of your clothes. In linea con Riccardo Nuri, che ormai non ha neanche più bisogno di tante presentazioni perché i nostri radioascoltatori conoscono benissimo. Comunque, per chi non lo sapesse, Riccardo è portavoce di Amnesty International Italia. Ciao Riccardo e grazie di essere qui con noi.
Ciao, grazie a voi per chiamare sempre.
La puntata di oggi è dedicata alla situazione dei diritti umani in Tanzania. In Tanzania uno dei temi più allarmanti è l'omosessualità, che è considerato un reato che comporta fino a 25 anni di prigionia. L'intolleranza verso l'omosessualità è esplosa pochi giorni fa, quando il presidente John Magufuli ha dato inizio a una vera e propria caccia alle streghe e ha creato appositamente una squadra speciale per individuare i cosiddetti criminali. Riccardo, ci puoi spiegare meglio cosa è successo e quante persone, in seguito all'ultima iniziativa del presidente, hanno dovuto pagare di questa politica di intolleranza zero nei confronti dei diritti LGBT?
Beh, intanto fammi fare una piccola premessa, che la persecuzione ai danni delle persone LGBT e di coloro che si occupano dei loro diritti va avanti da tempo. Già nel 2017 sono stati arrestati uomini, donne, sono state chiuse strutture sanitarie in cui si faceva nient'altro che educazione sessuale. C'è sempre questa idea che se tu parli di diritti delle persone LGBT fai propaganda per comportamenti sessuali che al governo non piacciono. E poi si è arrivati al culmine con questa dichiarazione ufficiale di caccia all'omosessuale, da cui le autorità principali si sono successivamente dissociate, dicendo che era un'iniziativa del governatore della città di Dar es Salaam, che peraltro è il governatore della capitale, quindi non è uno di secondo piano. Il risultato è che già pochi giorni dopo che era stata ufficialmente nominata questa specie di task force, che tra l'altro invitava alla delazione i cittadini, invitando a segnalare presunti comportamenti omosessuali, sull'isola di Zanzibar sono stati effettuati lì e altrove decine di arresti.
Come hai detto tu, hanno chiuso le strutture sanitarie, quindi allo stesso momento, oltre che a privare le persone del diritto di esprimere la propria sessualità, hanno anche negato il diritto alla salute a queste persone.
Esatto, perché per esempio una storia che ricordo molto bene, sempre sull'isola di Zanzibar, che accadde più o meno un anno fa, 14 mesi fa, fu l'arresto di 20 persone che partecipavano a un seminario di formazione sulla prevenzione dell'HIV AIDS, quindi altro che propaganda, ma era proprio diritti sessuali e riproduttivi, cioè come garantire la salute sessuale di persone che sono viste dal governo sicuramente, ma anche da parte della popolazione tanzaniana come delle persone malate, infette, colpite da uno stigma sociale veramente feroce.
Un altro fenomeno molto allarmante in Tanzania riguarda la persecuzione delle persone affette da albinismo. Per quali motivi queste persone vengono uccise, perseguitate e soprattutto che portata ha questo fenomeno in Tanzania, dato che anche lo Stato con il più alto tasso di albinismo al mondo?
Sì, la situazione è molto molto grave. È lo Stato con il più alto numero di persone colpite da albinismo al mondo ed è probabilmente solo secondo per numero di persone colpite. Al primo posto c'è il Malawi, sempre nell'Africa meridionale. Sì, ci sono credenze, dicerie, tradizioni, fake news, potremmo chiamare i termini moderni, secondo le quali le parti del corpo delle persone albine portano fortuna. E allora parte la caccia all'albino con ragazzi e ragazze, anche piccoli, che vengono braccati fino a quando non vengono uccisi, smembrati, e poi le loro parti del corpo diventano degli amuleti o vengono usate per fare qualche tipo di rito propiziatorio. E Amnesty International sta lavorando da tempo su quei due paesi, Tanzania e Malawi, per chiamare le autorità a prendersi la loro responsabilità. Non ci sono cittadini di serie A e di serie B, gli albini ancora potrebbero essere di serie C o D, e quindi stiamo pretendendo che ci siano misure di protezione nei confronti di delle persone albine, che i responsabili siano puniti, perché finché non vengono puniti è il segnale che possono continuare a uccidere gli albini.
Ultimo in ordine, ma non per importanza di certo, è la questione dello sfruttamento del lavoro minorile. Infatti sono migliaia i bambini impiegati nelle miniere d'oro e con conseguenze gravissime sulla loro salute, data la pericolosa esposizione al mercurio e ovviamente le condizioni di lavoro. La maggior parte di questo oro però va a finire nelle mani delle compagnie occidentali, immagino, le quali operano e acquistano questi materiali nonostante siamo tutti, anche i nostri governi occidentali, consapevoli di questa situazione. E quindi quello che ti vorrei chiedere è: esistono delle norme o delle convenzioni che vincolino queste imprese, queste compagnie al rispetto dei diritti umani, per cui, cioè, sono sanzionabili queste compagnie? E tra l'altro, sono state prese iniziative da parte del governo o della comunità internazionale per porre fine allo sfruttamento del lavoro minorile?
Ma in generale, diciamo questo, la catena di distribuzione è una catena piena di violazioni dei diritti umani, possiamo dire sin dall'origine, cioè il momento in cui c'è l'estrazione. È un fenomeno comune a molti paesi dell'Africa, che è peggiorato da quando imprese cinesi sono entrate dentro il settore dell'estrazione in Africa. Lo fanno con il loro classico metodo, senza scrupoli, senza preoccuparsi dei diritti, e quindi ovviamente i governi a parole dicono di contrastare, ma dall'altro sono un po' ritattati, e certamente hanno la loro parte di responsabilità, però questa catena di colpe io vorrei che arrivasse a coinvolgere, come ricordavi tu, la comunità internazionale, ma anche i consumatori, e che con maggiore sensibilizzazione potrebbero orientare il mercato su scelte diverse. Il problema, da un lato, è che il diritto internazionale per quanto riguarda i diritti economici e sociali è molto indietro, e quindi ci sono scarse possibilità, se non richiami alla responsabilità sociale d'impresa, richiami al patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, ma alla fine dal livello più basso, cioè di colui che all'interno del paese fornisce alla catena di trasmissione e distribuzione internazionale, fino ad arrivare al prodotto finito, dunque al consumatore, c'è una serie di pressioni e di poteri molto, molto forti, che rendono complicato spezzare quella catena, e naturalmente di conseguenza la salute e l'istruzione dei minori è in gioco, in pericolo.
Ad esempio, una compagnia italiana va ad estrarre minerali vari in Africa e viola i diritti umani. L'Italia, che ha firmato delle convenzioni, l'Italia è firmataria, però quelle convenzioni non vincolano anche l'impresa, cioè nonostante il paese di appartenenza della compagnia abbia firmato dei trattati, questo non vincola le imprese in sostanza.
Dovrebbero essere vincolate, in realtà. Dovrebbero. Quello che succede è che ci sono qua e là, soprattutto nel campo dell'estrazione petrolifera, delle condanne che derivano da processi intentati da persone direttamente colpite dall'attività estrattiva, e quindi non viene mai o quasi mai messa in discussione l'autorità statale. Voglio dire, nel caso dell'estrazione petrolifera, la compagnia Shell è stata chiamata a pagare risarcimenti, ma questo non ha minimamente coinvolto i due stati di cui che hanno la proprietà, o dove ha sede comunque la Shell. Quindi in teoria sì, ma ecco, io se fossi un'azienda italiana sceglierei di lavorare bene, non compiendo violazioni dei diritti umani durante il mio lavoro, perché so che altrimenti il rischio di passarla liscia è elevato.
Certo, poi come noi sappiamo benissimo noi di Amnesty, tra la teoria e la pratica c'è di mezzo un mare, se non un oceano, ed è per questo che esistiamo.
Ci sono di mezzo 70 anni in cui dal 10 dicembre 48 al 10 dicembre del 2018, 70 anni in cui noi abbiamo cercato di far sì che quel divario enorme tra teoria e pratica venisse colmato, come dici tu. È un po' colpa nostra se non ci siamo ancora riusciti, è un po' il nostro dovere continuare ancora.
if you lose your woman, please don't fool with mine. I'm gonna buy me a bulldog, watch my old lady whilst I sleep. I'm gonna buy me a bulldog, watch my old lady whilst I sleep. 'Cause women these days, they're so doggone crooked that they might make a four-day creep. Well, you can watch your wife and your outside women too. You know you can watch your wife and your outside women's too. 'Cause when you're out with your woman, your wife would be at home cooking your food, doing your dirt. Buddy, what you trying to do?
Eccoci arrivati al momento delle buone notizie e dei consigli, e quest'oggi abbiamo Luca e una new entry, Francesca.
Ciao a tutti.
Ciao. Cominciamo con le buone notizie. Il 13 novembre il Parlamento del Libano ha approvato la cosiddetta legge sugli scomparsi. La legge prevede la costituzione di una commissione che avrà il compito di ricevere le denunce delle sparizioni forzate, individuare i resti degli scomparsi, risalirne all'identità e avviare dei procedimenti giudiziari nei confronti dei responsabili.
Il 16 novembre in Cambogia si è concluso il processo nei confronti dei leader del regime dei Khmer Rossi che governarono il paese negli anni 70. Questi sono stati giudicati colpevoli di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
Il 19 novembre la Germania e il 22 novembre la Danimarca e la Finlandia hanno deciso di sospendere l'invio di forniture militari all'Arabia Saudita.
Il 21 novembre, nelle Maldive, Lahiru Madushanka, un cittadino dello Sri Lanka, è stato riconosciuto innocente dall'infondata accusa di essere un cecchino incaricato di assassinare l'ex presidente Abdullah Yameen Abdul Gayoom.
E adesso passiamo ai consigli. Il primo consiglio è un libro di Alexandra Maxener chiamato In Famiglia. In Famiglia è un libro che esplora le caratteristiche delle famiglie reali e le racconta tutte, o quasi, con ironia e semplicità. Nel mondo reale nessuna famiglia è uguale all'altra. Tra le famiglie reali troviamo famiglie di lungo corso, famiglie separate e ricostruite, lutti e nascite, adozioni e figli naturali, famiglie eterosessuali e omogenitoriali, famiglie nucleari o monoparentali, eccetera eccetera. Ogni famiglia, innanzitutto, è un luogo d'amore e di crescita individuale.
Il secondo consiglio, invece, è Allah Loves Equality di Michele Benini, Elena De Piccoli, Vajat Abbas Kazmi, Tam Editore. È un libro scritto a sei mani, due delle quali di un nostro attivista italo-pakistano, che cerca di rispondere a una domanda a cui chi nutre pregiudizi ha già la risposta pronta. Si può essere gay e musulmani? Tra citazioni coraniche e storie di vita raccolte e vissute in prima persona, la soluzione alla domanda che gli autori ci propongono è sorprendente. Ora ascoltiamo Lady di Fela Kuti.
Thank you. Prosegue alla Zenoteca la Jam Session. Ad esibirsi questa volta saranno i Cenci Band con Pierangelo, voce solista e contralto. I Beauty Light con Alessandro al basso e sax. I Trousers con Martina, percussioni e mandolino. Luke Conrad con i suoi fantastici Rhythm and Blues. Buon divertimento!
Eccoci giunti alla fine anche di questa puntata. Prima di lasciarvi però vi volevo ricordare un'attivazione che ogni anno Amnesty fa in occasione, diciamo vicino alla data del 10 dicembre, che è una data molto particolare per Amnesty International perché è l'anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Intorno a questo periodo, per circa un mese, in tutto il mondo Amnesty International si mobilita per una cosiddetta maratona dei diritti umani, Right for Rights, una maratona attraverso la quale si cerca di raccogliere firme per varie persone, prigionieri di coscienza, difensori e difensore dei diritti umani. In Italia le firme verranno raccolte per sei difensori dei diritti umani, sei donne giuste che probabilmente si trovavano e si trovano in un posto sbagliato. Vi cito solo tre storie riguardanti queste sei persone, queste sei difensori dei diritti umani. La prima è Mariel Franco, purtroppo uccisa in Brasile ormai più di sei mesi fa, attivista per i diritti umani brasiliana. A tutt'oggi non sappiamo quali sono i motivi per cui è stata uccisa e quindi chiediamo di firmare per avere verità e giustizia per Mariel. Storia purtroppo triste anche quella di Daphne Caruana Galizia, giornalista maltese uccisa per aver denunciato la corruzione del governo nel suo paese. La terza storia di cui volevo parlare è quella di Atena Daemi, un'attivista per i diritti umani iraniana che è stata condannata a 7 anni di carcere solo per essersi opposta alla pena di morte nel suo paese. Quindi mi raccomando, firmate questi appelli, c'è tempo fino al 21 dicembre e basta andare sul sito di Amnesty Italia, www.amnesty.it.
Poi volevo anche ricordare il 10 dicembre, per il 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, c'è una manifestazione il cui appuntamento è alle ore 18 in piazza 4 novembre e saremo presenti con il nostro gruppo di Perugia e anche altre 30 associazioni. Venite tutti, è molto importante, quindi vi aspettiamo.
A questo punto è veramente tutto, vi salutiamo.
Grazie per l'ascolto.
Ciao.
She wants a piece of meat before anybody. She wants a piece of meat before anybody.